conferenza delle regioni, ma ci tenevo a partecipare e ho chiesto se potevo intervenire in avvio, perché credo che una riflessione vada compiuta. Verrebbe da dirla così: allora nacque la storia della diciamo così, dell'europeismo nel dopoguerra, dopo che popoli si erano sparati alla schiena e al petto, dopo la tragedia drammatica della Seconda Guerra Mondiale e della lotta al nazifascismo. Chi si sparava e si uccideva ha capito che era venuto il tempo del dialogo, della mano tesa, della collaborazione, che poi cominciò a diventare cooperazione. Si è dato vita ad istituzioni comuni e credo troppe poche volte noi sottolineiamo, ad esempio, che la mia generazione è stata la prima a non conoscere nella storia dell'umanità la tragedia della guerra e delle guerre, perché nella storia del mondo non è mai successo che in questa parte che noi oggi chiamiamo Europa e Unione Europea, in quella porzione di territorio, non era mai successo prima che per oltre 70 anni non ci fosse una guerra. Anzi, visto che l'abbiamo vissuta vicina, lì dai Balcani, all'inizio del 90, va persino ricordato che quando qualcuna di quelle ex, diciamo, chiamiamole repubbliche socialiste aderenti alla Federazione Jugoslava, è entrata via via nell'Unione Europea, si spense anche quella scintilla. Ed è un fatto che nel dopoguerra l'Europa abbia progredito in pace, ogni generazione che si succedeva a quell'altra sapeva che sarebbe stata meglio, sia economicamente che come istruzione, se aveva voglia di studiare. I nostri genitori sapevano che sarebbero stati meglio dei loro nonni, noi dei nostri genitori. Io credo che dentro a questo sovranismo e nazionalismo che sta percorrendo l'Europa o l'Occidente, perché poi potremmo ragionare anche cosa accade di là dall'oceano, sia in gran parte dovuta a questa riflessione. I nostri figli sono la prima generazione, dopo decenni, che sanno o temono di star peggio dei loro genitori. E quindi quando tu cresci, non avendo più la stessa fiducia nel futuro, che al di là delle appartenenze politiche, avevano coloro che prima hanno sconfitto il nazifascismo, poi hanno costruito le varie repubbliche, scritto le varie costituzioni nei diversi paesi europei, quindi con idee politiche anche diverse, ma con valori comuni che fondavano nella democrazia, nella libertà, nella pace, però si teneva insieme, diciamoci la verità, anche una coesione sociale di un'Europa che creava ogni anno sempre più occupati, non disoccupati come è accaduto negli ultimi anni, che vedeva crescere progresso, lavoro, opportunità, diritti, istruzione. Ecco, in questi anni è accaduto buona parte del contrario, per la prima volta. E quindi la tentazione, come la storia ci ricorda, che di fronte a gravi crisi economiche, in questo caso abbinate anche a grandi migrazioni, quando perdi il lavoro o chiudi l'impresa o non vedi futuro per te o per i tuoi figli, rischi di affidarti a chi ha ricette molto populiste, semplificate, che poi la storia ci ha consegnato, si ritrova a dare i pieni poteri a chi poi ci mette i decenni dopo a toglierli, insomma, dopo grandi tragedie. Ecco, allora la riflessione infine che voglio fare è questa. Io che mi sento europeo prima che italiano, e italiano prima che emiliano romagnolo, per quanto noi siamo molto legati alla nostra terra, dico però che un'Europa così serve a poco. Voglio essere molto sincero rispetto a quello che penso. Un'Europa così serve a poco. Se ogni volta che succede in questa Europa qualcosa che attiene alla richiesta di solidarietà e avviene che ognuno torna nel campo dei propri egoismi, fomentato certo da quei partiti, quelle forze politiche che vorrebbero persino distruggerla, ma che trovano consenso in questi anni nei cittadini, perché quegli stessi cittadini vedono in un'Europa che difficilmente sentono vicina. E io credo abbia ragione Sandro Gozi a dire che serve una conferenza europea che parta dai territori a provare a ricoinvolgere i cittadini, e se i paesi non ce la fanno, il Parlamento europeo, anch'io sottoscrivo, prenda le sue prerogative. Io sono convinto che servano gli Stati Uniti d'Europa anche per quello, cioè che si debba arrivare a un'Europa che non sia unita solo nella moneta, ma nelle varie politiche sociali, fiscali, economiche, della difesa comune, eccetera, eccetera. Allora, da ultimo, siccome è accaduta una pandemia che nessuno di noi pensava di vivere, e io mai avrei immaginato, dopo la tornata elettorale in Emilia-Romagna, che dopo 3 settimane avremmo dovuto chiudere le scuole il 22 di febbraio perché avevamo il timore che il virus, come poi è successo purtroppo davvero, arrivasse a propagarsi in questa maniera, in questa tragedia. E di fronte a questo mi verrebbe da dire che se ci sono risorse senza condizionalità, a proposito di un'Europa che prova a mettersi a disposizione dei territori, io le prenderei ieri, non domani, che si chiamino MES o non MES. Vedo un dibattito talmente ideologico, più per rubare 3 voti a vicenda alle prossime elezioni, invece che guardare al bene dei paesi, che se alla sanità pubblica italiana arrivano 30 e tanti miliardi, ma noi dovremmo ringraziare che l'Europa metta a disposizione finalmente, senza condizioni, uno strumento del genere. E allora io mi auguro che qui davvero noi capiamo che è l'ultima chiamata per un'Europa dei popoli, dei territori, solidale, e una chiamata che oggi deve vedere, con, da un lato, col Green New Deal che la von der Leyen ha voluto lanciare, dall'altro questa volontà di aiutare i paesi a partire dall'Italia con, da una parte, liquidità senza condizioni e dall'altra un grande piano gigantesco degli investimenti, ecco, io mi auguro che da lì possiamo ripartire davvero, che sia una scintilla che dia l'idea di come possiamo farcela insieme. D'altra parte, e chiudo davvero, chi proponeva la sanità privata si sta rendendo conto che senza una sanità pubblica universalistica i rischi per una comunità di fronte ai drammi siano troppo elevati, laddove vanno trattati tutti allo stesso modo, che tu sia ricco o tu sia povero. Ho detto che un'Europa così serve a poco, ma contemporaneamente, aggiungo immediatamente, ma chi può cavarsela senza l'Europa? In una competizione globale nella quale, quando Schuman fece la dichiarazione, eravamo il 25% del totale della popolazione mondiale come europei e oggi siamo meno del 10%, nel 2050 saremo meno del 7%. Ma se ogni paese pensa di cavarselo da solo, credo che vada incontro al disastro e alla dissoluzione. Per questo noi che ci crediamo dobbiamo lavorare perché gli strumenti adeguati, anche quelli non ancora messi in campo a sufficienza, possano essere lo strumento per dare un futuro nel quale vi sia molta più Europa e molto più europeismo. Grazie a voi, grazie davvero.
Grazie Stefano. Adesso darei la parola a Buon Lavoro, darei la parola a Brando Benisei e poi a Gerardo Santomauro. Brando, ci sei?
Sì, ci sono, grazie. Mi sentite?